Il problema che dovete capire adesso è qual è l'effetto della dichiarazione di illegittimità. Allora, si parla di annullamento e si dice generalmente che queste sentenze hanno effetto erga omnes e ex tunc. Tutto chiaro? Finita la lezione. E perché hanno effetto erga omnes? Perché riguardano il mondo delle cose, richiamiamo la nostra bella icona. Le sentenze di accoglimento riguardano le disposizioni. Anche su questo capito possiamo riflettere. Le sentenze di rigetto riguardano le idee e lavorano e operano essenzialmente inter partes, nel senso che risolvono il dubbio del giudice quo, e il giudice quo è tenuto ad applicare la norma indubbiata, infondatamente, e nel processo principale tra le parti. Non producono effetti erga omnes, non sono vincolanti, non c'è nessun vincolo, tanto è vero che qualsiasi giudice può risollevare la questione, la stessa identica questione. Le sentenze di accoglimento riguardano invece le cose e perciò sono erga omnes, perché le cose cosano, diceva Hegel. Le cose cosano, le disposizioni vengono dichiarate illegittime, vengono metaforicamente cancellate e siccome sono disposizioni di legge che operano erga omnes, come tutte le leggi, riguardano tutto l'ordinamento, anche le sentenze della Corte operano in confronto di tutti. E voi direte, beh, è semplice. Sì. È un po' meno semplice quando pensiamo che queste sentenze possono essere pronunciate anche nelle cause, nei giudizi prodotti dai ricorso dello Stato delle Regioni, che è un giudizio per parti e dove la Corte Costituzionale può dichiarare per ricorso di una Regione l'illegittimità di una legge dello Stato. Anche in questo caso, benché quello sia un giudizio per parti, siccome viene annullata una legge che opera nell'intero ordinamento, tutte le altre regioni beneficiano degli effetti di quella decisione. Viene tolta quella legge. Cancellata e tolta sono parole di linguaggio comune che non rendono giustizia al problema e adesso bisogna affrontare il problema. Il problema nasce da quel ex tunc, cioè dal preteso effetto retroattivo delle sentenze di accoglimento. Perché dico preteso? Perché questo è vero, ma non è tecnicamente fondato. Le sentenze di accoglimento hanno questo effetto, è scritto nella legge del 87 del 53. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Basta, non possono più avere applicazione. Allora il nostro problema è, possiamo parlare di effetto retroattivo, ma per capire poi come agisce questo effetto retroattivo, dobbiamo capire quando è che una norma può avere applicazione e quando no. Perché quello è il problema. Cosa vuol dire applicazione? Vuol dire che da quella disposizione non possono più essere tratte norme per decidere casi. I soggetti di applicazione sono due però, sono i giudici e la pubblica amministrazione. Non possono avere più applicazione, vuol dire che né i giudici né la pubblica amministrazione possono più applicare quella norma. Chiaro? Quando è che il giudice può applicare una norma? È un problema delicato, che non viene risolto dalle leggi sulla Corte Costituzionale, ma viene risolto dalle leggi di settore. Per cui questo problema si pone in maniera molto diversa da settore a settore. Semplificando al massimo si può dire, è quello che trovate scritto nel manuale, che l'effetto cosiddetto retroattivo vuol dire che la norma dichiarata illegittima non può più essere applicata in tutti i casi in cui il giudice può essere chiamato ad applicarle. Difficile, è banale e perciò difficile. La grossa differenza sta in quella distinzione che trovate nel manuale tra rapporti aperti o pendenti e rapporti chiusi, che è una distinzione banale da capire. Dicasi rapporto chiuso, il rapporto che non può più essere dedotto, portato davanti alla conoscenza di un giudice. Io ho comprato un'automobile 20 anni fa, la mia l'ho comprato un po' 10 anni fa, per cui ci sta. E la legge dice che i vizi della mia automobile potevano essere fatti valere dal venditore o dal costruttore entro 2 anni. Garanzia si chiama, l'auto in garanzia. La mia macchina aveva garanzia di 5 anni, per quello l'ho presa. E in 5 anni avrei potuto usare una clausola contrattuale. Va bene? Era ancora coperto da garanzia. Scaduto il 5° anno, io sono decaduto dalla garanzia. La macchina si scioglie al sole, io dico non comprerò più una Toyota, ma non posso fare causa, perché non c'ho più un rapporto aperto con il fornitore. Il fornitore mi grava la garanzia di 5 anni e basta. Io rubo la marmellata, il reato si prescrive, non so in quanto, ma si prescrive. Non è che per tutta la vita io la mattina sento la sirena e mi vengono a prendere perché ho rubato la barba. Dopo qualche anno il reato cade in prescrizione. La prescrizione è stabilita dalla legge reato per reato e ogni tanto viene cambiata a seconda del voleri del legislatore. Generalmente si accorge. E quella prescrizione vuol dire che il giorno dopo il decorso della prescrizione io non sono più perseguibile per quel reato. Il mio rapporto con la giustizia è chiuso. Io ho un rapporto di lavoro, finché in costanza il rapporto di lavoro, le mie questioni con il datore di lavoro non si prescrivono. Ma una volta che è chiuso il rapporto di lavoro, inizia la prescrizione dei miei crediti. Dopo tot anni il mio credito si prescrive, non posso adesso rivendicare errori nella busta paga di quando ero ricercatore a Trieste, 25 anni fa più o meno. Non posso fare perché sono decaduto. Allora, tutti questi sono casi in cui non c'è più applicazione di una legge. Se viene dichiarata illegittima quella legge, io non me ne giovo, per semplice fatto che non c'ho nulla, nessuno a cui rivolgermi per far valere la mia pretesa, perché non c'ho più un diritto di azione, non c'ho più un giudice per quel rapporto. Se invece il rapporto è ancora aperto, vuol dire che non è intervenuta decadenza, non è decaduta prescrizione, non ho fatto rinuncia espressa e così, non è intervenuta una sentenza passata in giudicato, che sono tutte forme con cui si chiudono i rapporti giuridici. Il principio è che, a parte casi eccezionali tipo l'omicidio, i rapporti giuridici tutti si chiudono col passare del tempo, perfino il diritto di proprietà. L'usucapione è quello strano istituto per cui il vicino mi si frega il fondo, perché io per tot anni non l'ho rivendicato, non l'ho coltivato, non ero presente, lui l'ha utilizzato, se è in buona fede, ma la fede dipende da, fa aumentare gli anni, ma dopo un certo numero di anni, che possono essere 10 o 20, la cosa non è più opponibile, il mio diritto di proprietà è finito, non posso più rivendicare la cosa. Da cui tutta un'arte tipica degli avvocati di mantenere in vita i rapporti. Per cui, se io so che il vicino sta coltivando il mio fondo, ogni tot anni gli mando una letterina dicendo: smetti, raccomandato con ricevuto ritorno, smetti di mettere mai piede nel mio fondo. Lui dice: ma chi se ne frega, dopo quello se ne sta in Argentina, e continua a coltivare. Ma io ho interrotto la prescrizione, che quindi comincia a decorrere. Sono atti interruttivi della prescrizione, e in questo modo tengo in vita il mio rapporto, Se no, se sono inattivo, l'ordinamento smette di proteggermi. L'ordinamento protegge chi ha interessi e diritti e li protegge chi utilizza e difende interessi e diritti, ma non li protegge all'infinito. Di fronte alla inattività, l'ordinamento dice a un certo punto prevale la certezza dei rapporti giuridici. Fine, non rompere più. E questa è una, come vedete, una regola generale, ma una regola che ha applicazioni diverse settore per settore, per cui nel diritto di lavoro è diverso che nel diritto dei contratti, che è diverso nel diritto penale, che è diverso nel diritto amministrativo. Ogni ramo organizza gli effetti del decorrere del tempo, che sono nel codice civile diversi a seconda dei libri e delle situazioni. Per cui non c'è una risposta che trovate in un manuale di diritto costituzionale né nelle leggi che riguardano la Corte Costituzionale. È una risposta che trovate nei vari rami del diritto. La regola è che finché il rapporto è pendente, per cui io lo posso portare di fronte al giudice, io posso far valere la sentenza della Corte Costituzionale, anche se non l'ho provocata io, perché la sentenza è effettiva erga omnes. Capite? Però c'è da dire anche un'altra cosa, che gli effetti erga omnes si producono non automaticamente, si producono se io chiedo. Questo è tipico di certe cause di massa, no? Pensioni. Arriva la solita bastonata sulle pensioni, la solita legge che taglia qualcosa, qualcuno impugna e vince. Lui ha fatto un'azione. Che cosa ha fatto in questa azione? Questo bisogna capirlo. Lui si è rivolto non al giudice dicendo impugnami la legge, perché non ci si può rivolgere al giudice per impugnare una legge, ci si rivolge al giudice per avanzare una pretesa, e la pretesa è dammi la mia pensione. Siccome la legge impedisce all'amministrazione di darla, io sollevo nel corso del giudizio principale che punta ad avere la mia pensione, sollevo la questione di legittimità della legge. Quando il giudice sospende il giudizio, quando lo riprende ha una sentenza di accoglimento in mano, dice devo rispondere alla domanda non applicando la legge dichiarata illegittima. Siccome la legge dichiarata illegittima era quella che mi negava la pensione, il giudice non la applica e mi dà la pensione. E io sono tornato a casa con la mia pensione. Gli altri vecchietti che sono in attesa sbavanti per la loro pensione, o hanno agito o non hanno agito davanti al giudice. Se hanno agito davanti al giudice, avranno una sentenza che non applica quella pensione. Se non hanno agito, devono attivarsi subito. Devono andare all'amministrazione dicendo dammi la mia pensione, e l'amministrazione non deve applicare la legge dichiarata illegittima, per cui gli darà la sua pensione, perché lui la chiede, se la può chiedere, perché se sono passati tot anni e il diritto alla pensione si è ormai prescritto, uno resta bastonato e perde il suo diritto. Il diritto si era già perso prima perché si era prescritto. Capite? Di conseguenza, nel mondo del diritto ci sono infinite tecnologie per mantenere aperti i propri rapporti in attesa di una sentenza. Esempio tipico è quello della tassa, delle tasse, no? E ogni mese ci danno qualche nuovo regalino, qualche piccola gabellina, e che noi ci precipitiamo a pagare. Noi, io, credo di essere l'unico a pagare le tasse in questo paese, quasi quasi smetto. E io pago una tassa, e se viene dichiarata illegittima quella legge, potrei chiedere la restituzione, ma posso chiedere la restituzione solo se il mio rapporto con l'amministrazione delle finanze resta aperto. Se io lascio passare del tempo, a un certo punto non posso più chiedere indietro quello che ho pagato. E allora un bravo commercialista ammettendo che ce ne sia, qualcuno cosa fa? Dice al cliente, non ti mettere a ridere, fai quello che ti dico, tu paghi la tassa, poi scrivi una letterina, raccomandata, ricevuta di ritorno, con cui chiedi la restituzione della tassa. Probabilmente non ti rispondono perché c'è un sacco di da fare, allora tu fai valere il silenzio dell'amministrazione, il silenzio vale diniego, e quindi tu puoi impugnare il silenzio, metafisica anche questa, impugni il silenzio, cioè l'implicito diniego, di fronte al giudice amministrativo. Poi stai zitto, giudice amministrativo non chiedi la sospensiva dell'atto come si fa di solito, che viene data in pochi mesi, il giudizio amministrativo si risolve nella sospensiva, tu stai zitto. Chiedi la restituzione e non fai un'istanza di prelievo di sospensiva, la lasci là. Può stare là 5, 6, 7 anni. Di solito dopo 5 anni il TAR ti scrive una letterina dicendo stiamo mettendo a posto il nostro ruolo, sei ancora interessato alla causa? E uno deve dire di sì, e allora li scrivo nuovamente al ruolo, e va avanti ancora qualche anno. Sì, non faccio nulla, la mia causa resta pendente per 7 anni, 8 anni. Hai visto mai che durante quegli 8 anni qualcuno non ottenga la dichiarazione di legittimità della legge? Se la ottiene, io devo fare solo un'istanza di prelievo e andare al TAR dicendo sentenza della Corte, ho mantenuto vivo il mio rapporto, ho mantenuto aperto, pendente il mio rapporto con la pubblica amministrazione, c'ho una causa pendente e la sentenza di conseguenza opera nel mio caso e si applica direttamente al mio processo. E quindi io riesco a giovarmene. Se invece me ne sono stato zitto, probabilmente decorrono i tempi per chiedere la restituzione e quindi io resto con tanto di palmo di naso. Capite il problema? Allora, è un effetto retroattivo, ma è un effetto retroattivo apparente, perché la legge dice non possono avere più applicazione, e in questa semplice espressione evoca tutto questo complesso discorso che riguarda quando è che una legge può essere applicata e quando smette di essere applicabile. Altra questione: che cosa succede se una legge nel frattempo è stata abrogata? Che era un problema che poneva qualcuno di voi. Lei decide di anticipare sempre l'elezione, deve essere una tecnologia che ha elaborato. È un caso tipico anche questo. Il signor Mario e la signora Maria sono sposati da innumerevoli anni, hanno già fatto le nozze di piombo, no, non era piombo, quelle sono i primi 6 mesi, hanno fatto quelle d'oro, per cui si sono sposati con una legge matrimoniale che non esiste più, è stata abrogata. Ciononostante il loro rapporto resta fondato su quella legge. Non è che dopo il mutamento del diritto di famiglia loro hanno cambiato legge da applicare al loro rapporto. Di conseguenza la legge abrogata resta la legge da applicare al loro rapporto matrimoniale, per sempre, benché abrogata. L'abrogazione opera solo ex nunc, l'annullamento opera ex tunc. Questo è il lasso temporale in cui si pone questo problema. L'abrogazione opera solo per il futuro e regola solo i rapporti futuri, nel senso che dal giorno in cui entra in vigore la nuova legge si applica la nuova legge. La vecchia legge resta la legge dei vecchi rapporti e continua ad essere applicabile ai vecchi rapporti. È chiaro che il tempo un po' alla volta li consolida, ma se c'è ancora un rapporto pendente, quella è la legge da applicare. Siccome le cause civili durano 10 anni in Italia, è probabile che buona parte delle cause che stanno per arrivare a giudizio oggi si basino su una legge già abrogata, perché la legislazione nel frattempo ha cambiato le norme, però resta regolata dalla vecchia legge. Di conseguenza la vecchia legge abrogata, ciononostante, è la norma che si applica in quel giudizio. se è la norma che si applica in quel giudizio e la norma rilevante in quel giudizio. E se il giudice c'è un dubbio che quella legge sia illegittima, può sollevare il suo dubbio di fronte alla Corte Costituzionale. E se la Corte Costituzionale accoglie il suo dubbio, fa una sentenza di accoglimento e dichiara l'illegittimità di una legge già abrogata, quella sentenza vale nel giudizio. De quo, non fa una piega, non fa una piega. Ma su 100 volte che faccio questa domanda, che sono praticamente 102 esami, 98 volte la risposta è no. Perché? Perché è già abrogata. Aprire il cervello è una regola per fare gli esami. Ed è abbastanza evidente, e non solo, ma è anche abbastanza frequente. Ovviamente sta al giudice motivare la sua ordinanza. Il giudice deve dire che sta applicando una legge abrogata e deve spiegare che cose? Rilevanza. Perché la norma abrogata è rilevante nel suo giudizio. Perché se no la Corte direbbe manca una motivazione che riguardi la rilevanza della questione. Ma una volta che il giudice abbia motivato la rilevanza, e se la questione è rilevante nel suo processo, non c'è nessuna difficoltà a dichiarare illegittima una legge già abrogata, perché è la legge che regola quel rapporto. Altro problema. Si dice che, allora, quello che si sta scritto di solito nei manuali è low level, c'è scritto questo: gli effetti sono retroattivi, trovano un limite nella retroazione nel giudicato e in altri modi di chiudere i rapporti, salvo per le sentenze penali. Allora anche questo bisogna capirle. Primo, su 100 rapporti giuridici, diciamo su 10.000 rapporti, diciamo su 100.000 rapporti giuridici, uno si chiude per giudicato, mentre la risposta è il giudicato. E nessuno si rende conto di quanti rapporti giuridici ha in piedi. Voi, ognuno di voi, ce ne ha qualche migliaio di rapporti giuridici, dalla tesserina del telefono, abbonamento, contratto, eccetera, al biglietto del treno, dell'autobus, a l'iscrizione all'università, le garanzie di tutto quello che avete addosso, che non abbiano più di 2 anni, la garanzia del motorino, delle scarpe, tutta questa roba qua, sono tutti rapporti giuridici aperti. Noi viviamo in un giro d'aria giuridico bestiale, abbiamo fasci di rapporti giuridici che sono pendenti. Tutti questi si chiudono senza che noi neppure ci accorgiamo. No. Dopo 2 anni la t-shirt che c'è addosso, anche se perde il colore, si buca, si straccia e vengono fuori i vermi o ti ha avvelenato la pelle, tu non c'hai in azione. Forse ha avvelenato la pelle, forse sì, ma nei rapporti civili sicuramente non c'è più azione e si chiudono. Noi non ci rendiamo conto di quanti rapporti si aprono e si chiudono. Andiamo a comprare il giornale o andiamo a comprare la Coca-Cola, abbiamo un rapporto giuridico, perché se dentro una Coca-Cola troviamo un verme decrepito, perché si è affogata una Coca-Cola, è una cosa peggiore che possono esistere, noi abbiamo un rapporto giuridico da far valere. Magari ce ne freghiamo, buttiamo via le lattine, ma se no possiamo fare causa da Coca-Cola, auguri. Capite? Per cui questo è la normale produzione dei rapporti giuridici e la normale chiusura dei rapporti giuridici per il corso del tempo. Io non so quanti di voi abbiano una causa in piedi o abbiano avuto una causa in cui si sono difesi o sono state parti attive e hanno una sentenza definitiva. Una rarità. Io nella mia lunga vita non, molto prudentemente mi sono astenuto da avere questioni che vanno di fronte al giudice e di conseguenza non ho mai subito un giudicato, direi. Direi di no. Stavo pensando perché c'è il motorino di mio figlio, però no, io non ero parte, no, mi hanno liquidato senza che intervenisse nel giudizio, per cui non ero parte del giudicato. Non ho mai subito un giudicato. I rapporti giuridici chiusi ne avrò alcune decine di milioni. per darvi l'idea della dimensione delle cose, e i rapporti si chiudono generalmente per il decorso del tempo, non per sentenze passate in giudicato. Allora, il limite è la chiusura del rapporto, la non più deducibilità del rapporto davanti al giudice. L'eccezione sarebbe il campo penale. Qual è l'ipotesi? L'ipotesi è che voi stiate nelle patrie galere, dietro le sbarre, leggete sul giornale che la legge in base alla quale vi hanno condannato è stata dichiarata illegittima. Cosa fate? A. Piangete e vi disperate. B. Bestemmiate fino all'ultimo giorno. C. Altro. Altro? Altro è fare immediatamente istanza al giudice di vigilanza, di sorveglianza, che è un giudice che guarda il vostro rapporto dell'esecuzione della sentenza, per cui c'è un rapporto giuridico, e dite: aprimi quella cella subito. È ovvio, no? Perché c'è un rapporto giuridico, tra l'altro, per cui non è affatto un'eccezione. Dice la legge: quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, necessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Tra l'altro qui non si sta parlando di processo penale, se guardate, si parla di effetti penali, ma di sentenza irrevocabile di condanna. Uno può essere anche condannato in sede diversa da quella penale probabilmente, anche se questa è letta sempre come una garanzia del favor rei, si dice favor libertatis, per cui non c'è più la norma penale incriminatrice e di conseguenza ti si fa il regalo di uscire dal carcere. Non è esattamente così. Cessa l'esecuzione della sentenza passata in giudicato. C'è un rapporto di esecuzione. Questo non è soltanto se voi siete in cella, ma anche se voi state pagando, per esempio, il rateo di una sanzione penale e forse anche amministrative, a mio modo di vedere anche amministrative, e per violazione di una legge. Voi avete violato una legge urbanistica, può essere che subiate una sanzione penale, può essere che subiate una sanzione amministrativa. Sono sanzioni che possono essere molto cospicue e voi chiedete la rateazione. Avete da pagare 1 milione di euro, dite va bene, lo pago in rate di 100 euro al mese, 10 mesi, sì, 10 mesi, 1 milione, però, sì, 1 milione diviso 100.000, 100.000 euro al mese, 100.000, sì, no, certo, 100.000, volevo dire 100.000, che è un po' pesante, infatti torno nei conti, e a questo punto voi pagate 2, 3, 4, 5, 6, 7 rate, esce la sentenza e voi sospendete il pagamento. Domanda, vi restituiscono i soldi pagati? No. Questa è la fregatura. Non vi restituiscono gli anni passati in cella e non vi restituiscono i soldi pagati, perché si interrompe l'esecuzione della sentenza. Ma non è che si annulla la sentenza. Voi siete condannati. Quello resta una sentenza pronunciata in base a una norma vigente. E dite, ma questo è ingiusto? Non è ingiusto, potevate impugnarla voi la legge. Avete risparmiato le vostre forze, non avete sollevato una questione di legittimità costituzionale, siete stati pigri o siete stati mal consigliati o avete magari sollevato la questione ma l'avete sollevata male, avete preso un avvocato che non sa fare il suo mestiere e di conseguenza siete stati condannati in base a una legge vigente e semplicemente l'esecuzione della condanna vi viene sospesa. Cessa l'esecuzione e gli altri effetti che possono, per esempio, gli effetti di interdizione dei pubblici uffici, dal voto e così via. Per cui non è, come vedete, una vera eccezione. Dove c'è esecuzione c'è ancora un rapporto giuridico, tanto è vero se un mese voi non pagate il vostro rateo di 100.000 euro vi vengono a prendere a casa tutto quello che trovano, vi fanno un procedimento di esecuzione, c'è un rapporto giuridico, c'è nulla di eccezionale, non c'è nessuna particolare eccezione, È un'eccezione solo perché noi sul mondo delle idee abbiamo trascurato le disposizioni e quello che significano nel mondo delle idee. E cioè abbiamo creato delle norme giuridiche sbagliate. Quando si dice che le sentenze retroagiscono, salvo che non sia un rapporto chiuso con sentenza passata e giudicato, nel qual caso però c'è un'eccezione, noi abbiamo complicato il mondo delle idee. Dal mondo dei fatti possiamo ricavare informazioni più semplici, e cioè quello che è scritto lì in maniera molto chiara: non può più essere applicata la legge dichiarata illegittima, in tutti i casi in cui la legge trova applicazione, compreso quella dell'esecuzione della sentenza. Le sentenze vengono tutte pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, è scritto qua, trasmesse all'autorità, eccetera, e fanno stato dal giorno della pubblicazione. Le norme non possono avere problemi alla pubblicazione della decisione. Perché è importante questa cosa? Questa cosa è importante perché tra la decisione e la pubblicazione della sentenza può passare un certo tipo di giorni. La sentenza entro 2 giorni dalla data del deposito viene da sé comunicata dalla Camera dei Consigli. C'è un deposito della sentenza e una pubblicazione della sentenza. Adesso la Corte Costituzionale ha aggiunto un'altra modalità, lo vedrete probabilmente il 4 dicembre. Probabilmente, cioè in calce l'udienza in cui si discuterà questo folle conflitto di attribuzione sollevato da Napolitano contro la Procura della Repubblica, l'udienza è fissata il 4 dicembre e probabilmente la Corte la sera stessa emanerà un comunicato. Un comunicato in cui si dice abbiamo accolto la questione, abbiamo respinto la questione. Quel comunicato risolve un conflitto, poi la sentenza dovrà essere depositata e pubblicata. Perché c'è questo lasso di tempo? Questo lasso di tempo è un lasso di tempo di tutti i giudici, perché prima si decide il dispositivo e poi si motiva il perché si è raggiunto quel dispositivo. Per esempio, noi della sentenza dell'Aquila sul terremoto conosciamo il dispositivo, ma non conosciamo ancora le motivazioni, e questo consente tutti i giornalisti del mondo di starnazzare tranquillamente facendo quac quac senza capire un accidente di quello che stanno dicendo, perché finché la sentenza non è letta nella sua motivazione non è soggetta a critica. Se voi vedete una persona che fa una cosa, non lo criticate per quello che ha fatto, gli chiedete perché l'ha fatto. Solo avendo capito le sue motivazioni potete criticarlo meno. Una sentenza a maggior ragione. Allora qui bisogna capire anche come la Corte raggiunge la sua conclusione, ed è un meccanismo interessante. Quando si è fatta l'udienza pubblica, la Corte si ritira in Camera di Consiglio. In Camera di Consiglio parla per primo il relatore. E il relatore dice qual è il suo ragionamento, mondo delle idee, e come lui deciderebbe il caso. Poi parlano i giudici, dal più giovane di anzianità di ruolo nella Corte, la gioventù nella Corte non c'è solo vecchiaia, e dal più giovane di carica al più vecchio, e per ultimo parla e vota il presidente. Questa è la ritualità. E si decide una maggioranza, sono 15, se finisce il giudice, il presidente vota per ultimo, per cui spesso il suo voto è decisivo, nel senso che se sono 7 a 7 fanno 14, il suo voto sbilancia. Se per caso è mancato un giudice non ha partecipato a quel giudizio perché è stato eletto dopo, c'è la continuità dell'organo, per cui l'organo deve giudicare, devono essere almeno 11 giudici a giudicare, a formare il collegio che si occupa della causa, e questi giudici devono essere gli stessi per tutta la durata di quella causa, di quel giudizio specifico. Per cui può essere che i giudici siano invece che 15, 14. In quel caso il voto del presidente è comunque quello che decide, perché può essere che siano 6 a 7, ma il presidente, che è il settimo voto, vale doppio. In caso di parità vale doppio, per cui decide lui. Questo è il peso che può avere il giudice, il presidente, nel giudizio della Corte. Notate che difficilmente si va così a maggioranze così ridotte. Da noi vige un principio, però, divieto di opinioni dissenzienti. Ormai siamo rimasti uno degli ultimi paesi ad avere questo divieto, e io spero che continui così finché non diventiamo uno Stato, una nazione un po' più matura. Perché? Perché negli altri paesi esiste il dissenting, la dissenting opinion, cioè un giudice può smarcarsi dall'opinione della maggioranza e proporre la sua controargomentazione, dire io non sono d'accordo e non sono d'accordo per queste ragioni. Così la sentenza esce con un'opinione della maggioranza e le opinioni dissenzienti. Questo resta che rende più trasparente la motivazione. Può addirittura capitare che anche i giudici che sono d'accordo, cioè formano la maggioranza che votano il dispositivo, non siano d'accordo su tutte le argomentazioni e allora danno un'operazione, una motivazione concorrente. Sono d'accordo sulla conclusione, ma non per i motivi votati dalla maggioranza, ma per quest'altro motivo. E questo fa delle sentenze un bel problema. Se voi leggete le sentenze della Corte Suprema, resterete sbigottiti certe volte, perché sono lunghe, infinite, perché accanto alla motivazione estesa dal giudice X per la maggioranza, incominciano ad esserci motivazioni in calce, motivazioni concorrenti e motivazioni dissenzienti. I giudici sono 9, se finisce 5 a 4, come finisce praticamente sempre in America le cose importanti, succede che magari la motivazione della maggioranza lo stende un giudice e solo un altro è d'accordo, perché gli altri sono o concorrenti o dissenzienti. È il sistema del plurality, cioè di una maggioranza relativa sulle argomentazioni. Notate che in America vige il principio del precedente. Qual è il precedente di una sentenza che è così costruita? Non si sa. Non si sa, perché uno può attaccarsi come precedente su una motivazione di minoranza, ma comunque quello è un argomento che forma un precedente, sia pure non maggioritario, e può essere l'evento che poi stravolge, fa cambiare giurisprudenza della Corte Suprema. Mentre l'opinione di maggioranza è un'opinione di tale stretta maggioranza che non riesce a creare un vero precedente persuasivo. Man mano che la Corte Suprema ha incominciato, come vi dicevo, a fare filtro severo con i cerziorari, per cui ammette solo l'1% dei casi, e modifica i quesiti e si inventa quesiti nuovi, e con ciò entra nell'agone politico, è diventato più frequente questo sistema di opinioni dissenzienti e concorrenti, questo pluralismo delle motivazioni delle sentenze. Il che fa dire che la Corte ormai è un organismo teatrale, nel senso che invece di risolvere questioni sorte nel giudizio principale, va a incidere sull'agenda politica del Paese e dice la sua opinione sui problemi che lei ritiene essere importanti per la politica costituzionale del Paese, e quindi smette un po' di essere giudice. Da noi tutto questo non esiste. Da noi vige il principio che una volta si chiamava, quando esisteva il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il principio del centralismo democratico. Il principio del centralismo democratico, un vecchio caro principio, devo dire la verità, è quello che è usato, per esempio, dagli organismi della Chiesa Cattolica, per cui si discute, ci si sbrana, ci protesta, ci si insulta, si raggiunge una maggioranza, si decide, poi si aprono le porte e quella è l'opinione dell'organo e tutti i membri dell'organo sono tenuti a difendere quell'opinione, che non è semplicissima. In Italia questo sistema funziona e deve funzionare così, perché se noi avessimo con questa classe politica anche l'individuazione dei giudici che esprimono opinioni, voi potete immaginare quale sarebbe stata la difficoltà di fare sentenze sui casi, i vari casi che interessavano il potere, dal lodo Alfano, dal lodo Schifani e così via. Per cui i giudici si alzavano e dicevano: io però non la penso così. Presidente, sono qui. No, cioè, cos'è? Veramente orribile. Però questo, cosa produce questo? Produce certe volte di motivazioni complesse, perché una volta che si è deciso il dispositivo, il giudice relatore stende la motivazione. Questa motivazione viene ripresentata in Camera di Consiglio e viene discussa e votata, approvata. Il che significa che in questa discussione, in questa approvazione, può essere anche contestata la motivazione, può essere proposta una diversa motivazione, argomenti diversi, e tutti questi vengono inglobati nell'unica motivazione della sentenza, e questo spesso crea delle sentenze ondivaghe, che dicono una cosa ma dicono sembra scritta da Walter Veltroni, ma anche, è così, ma anche così, ed è però bisogna tenere presente questo, però anche questo, e sono delle sentenze in cui è difficile capire il filo logico, cioè qual è la vera ratio decidendi, quello che dovrebbe formare il precedente per quello che vale nel nostro mondo. Sono sentenze molto complesse, e addirittura succede che il giudice relatore si scocci e decida di non essere il giudice che firma la redazione della motivazione. E lo scopriamo perché nella sentenza ha detto il giudice redattore era X, il giudice redattore è un altro, vuol dire che è rimasto in minoranza e non ha voluto più sottoscrivere la motivazione della sentenza. Sono segni di conflittualità interna della Corte, però il centralismo democratico ci impedisce di sapere come sono andate le cose ufficialmente. Perché se no basta attrezzare il telefono, chiedere a un amico e ti dice come sono andate le cose, anzi non vedo l'ora di raccontarle. Queste sono le vicende. Bene.